Allora bentornati amici e simpatizzanti di una chiesa più voce. Benvenuta tra noi la signora Gemma Capo Caldei. La ringraziamo per aver accettato questo nostro invito. La salutiamo con tutto il nostro affetto, ammirazione e calore umano. Di polizia Luigi Calabrese, ucciso con due colpi di pistola proprio sotto casa. Gemma aveva 25 anni, due figli piccoli e uno in grembo. Mario, che ha scritto anche il libro Spingendo la notte più in là, attuale direttore di Repubblica, poi Paolo e Luigi. Dopo 45 anni, da quel tragico 17 maggio 1972, abbiamo la fortuna, il privilegio di poter condividere il racconto di quel terribile terremoto familiare e la testimonianza di una credente, sposa, mamma, quarta di 7 figli, che nel dolore ha scoperto gli altri e nella fede ha trovato la forza e il coraggio di riprendere il cammino così tragicamente e improvvisamente interrotto. Fino al perdono, ci dirà, insegnante di religione, adesso in pensione ovviamente. Ecco, chiediamo, ci aspettiamo questa sera, che ci dica come è venuta a sapere dell'assassinio di Luigi, che cosa ha provato alla vista del marito ucciso proprio sotto casa, come ha elaborato la morte così violenta di Gigi, uomo dolce e giusto, il padre che i primi tre figli non hanno conosciuto. Qual era il clima sociale e politico di quegli anni di piombo e Brigate Rosse, la condanna e la riabilitazione del commissario. Che cosa ha significato la frase «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno»? Io, ma credo anche tanti altri, resto perplesso quando sento che mamme, papà o sorelle nel giorno stesso del funerale pubblicamente affermano di perdonare l'assassino o gli assassini del loro figlio o fratello. Lei afferma che non si può perdonare con la bocca. Quanti anni ne sono occorsi per arrivare al perdono? Cosa manca al perdono pieno? Ecco, lei ed io, la sua famiglia, dove è cresciuta, Gigi, i suoi figli e gli altri, Tonino, il suo secondo marito, da cui ha avuto il quarto figlio, Uber, dice che è stato fantastico con i suoi figli e con lui lei ha ricominciato a vivere, faticando un po' a scindere le due vicende e da qualche anno nuovamente per modo di dire. Ecco, siamo contenti che abbia ripreso a portare la sua testimonianza, quindi vivere con altri, e ci poniamo in ascolto, soprattutto pensando che siamo nell'imminenza della Pasqua, che il tema della misericordia e del perdono è un tema molto caro a Francesco e dovrebbe diventare un po' il nostro stile di vita. Ecco, allora ci poniamo in ascolto e nella seconda parte poi apriamo gli interventi. Gemma ritorni a Milano. Grazie ancora.
Buonasera a tutti. Per raccontare il mio percorso, di fede, che ovviamente non ha un inizio e una fine perché non è mai finito, devo partire da quella mattina del 17 maggio del 1972, quando mio marito è stato ucciso. Era uscito da poco da casa e dopo un po' arriva un amico di mio padre che abitava proprio di fronte e mi dice che c'era stata una sparatoria e che era grave, ma lo stavano operando. Poi arriva un vicequestore e mi dice che è stato ferito a una spalla. Poi arrivano dei suoi colleghi, la casa si riempiva. Io chiedevo di portarmi immediatamente all'ospedale, ma tutti tergiversavano. Non sappiamo ancora dove sia stato portato, adesso ci informano, sapete quando gli sguardi si incrociano. E finalmente arriva il mio parroco, Don Sandro, che conoscevo molto bene, Don Sandro dell'Era. Allora io vado verso di lui, lo prendo per le spalle e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. E lui, io me lo vedo ancora davanti, pallidissimo, con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono con la voce, mi dice: è morto. Io mi accascio sul divano con un dolore indicibile, difficile da spiegare. Un dolore, ti senti abbandonata, ti senti sola, senti che più niente ha valore. Non so, anche mi ricordo di aver dato uno sguardo intorno in casa, i soprammobili presi insieme, il viaggio di nozze, il mazzo di fiori che mi aveva portato, che era ancora lì. Cioè, tutto si svuotava di significato. Un dolore spirituale, ma anche fisico. Ma mentre sono lì, su quel divano, con tanto dolore, tanto smarrimento e tanto abbandono, piano piano io sento come se qualcuno mi isolasse dal resto della gente che suonava, entrava, piangeva, gridava, si arrabbiava, potete immaginare la scena. Ecco, io mi isolo, sento intorno a me tutto ovattato e piano piano sento venire in me una assurda pace interiore. Io lo ricordo, è difficilissimo tradurvelo in parole, perché è una sensazione che io ho dentro, ma era proprio una pace che mi scaldava. Sentivo che la mia vita sarebbe stata diversa da quella che mi ero immaginata, ma che ce l'avrei fatta. Io in quel momento sentivo di non essere sola e ho avuto la netta sensazione, ve lo assicuro, che Dio era lì con me. Dio era corso il mio aiuto. Naturalmente, ecco, io in quel momento ho ricevuto da Dio il dono della fede. La fede, io ero già religiosa perché vengo da una famiglia molto credente, una mamma con una enorme fede, una mamma che ha sempre impostato la vita sul dialogo, un papà che l'ha imitata, ma le preghiere il mattino, la sera, la messa la domenica, crescendo il volontariato, ma quasi per tradizione, forse per farli contenti, non per mia scelta. Da quel momento la fede, che è un'altra cosa dalla religione, diventa una mia scelta. La fede non toglie il dolore, ma lo riempie di significato. La fede ti dà la forza, la fede non ti fa sentire solo, la fede ti ridà la speranza e piano piano anche la gioia di vivere. Non ti permette di dire perché a me, e allora perché agli altri? Sono cose che nella vita accadono. Perché se tu apri la porta della sofferenza, ti accorgi che non sei mai solo. Ti accorgi che c'è anche di peggio. Allora piano piano impari a farti aiutare. Poi impari poi a tua volta ad aiutare. Perché io ho scoperto che la sofferenza, come la gioia, va condivisa. E anche attraverso la sofferenza si può migliorare. Io per assurdo credo attraverso questa tragedia di poter dire di essere diventata migliore, attraverso questo incontro forte con Dio. Naturalmente non è stato sempre così. Ho avuto momenti lunghi di scoraggiamento, momenti di rabbia, momenti di tristezza, però ogni volta che io provavo questi momenti di scoraggiamento, mi dicevo: Gemma, tu lo sai che Dio esiste perché tu l'hai sentito, perché tu hai provato cosa vuol dire averlo vicino, perché tu hai avuto in quel giorno da lui il dono della fede. E sono 45 anni che io mi ripeto questo. E allora riparto. Ricomincio il mio cammino, perché la fede va innaffiata giorno per giorno. Non è che tu ricevi la fede e hai finito lì, sei a posto. Ci devi credere. Dio lo devi anche cercare, devi sentirlo, devi riconoscerlo. Naturalmente ognuno ha i suoi tempi, ognuno si comporta secondo le proprie conoscenze, secondo le proprie educazioni, gli incontri. Però questo incontro con Dio forte che io ho sentito su quel divano mi ha fatto subito prendere delle decisioni, per esempio nei confronti dei figli. Dovevo educarli alla gioia di vivere che io avevo avuto dalla mia famiglia di origine. Ho subito scelto no odio, no rancore. Non parlo di vendetta perché la mia famiglia non mi ha mai insegnato questa parola, mi ha sempre spiegato che la vendetta non deve esistere. Voi pensate, l'odio e il rancore vi divorano tutto, vi tengono prigionieri, non vi fanno più vedere quello che di bello c'è ancora nella vita, le scoperte dei figli che crescono, erano piccolissimi, il grande aveva 2 anni e 3 mesi, il secondo 11 mesi e ed ero incinta al terzo mese di gravidanza di quello che poi chiamerò Luigi come papà. L'odio e il rancore non ti permettono di gioire di un tramonto, di un bel panorama, di una nuova amicizia. Ogni mattina ti alzi arrabbiato, chiuso in te stesso, pensando di essere l'unica vittima al mondo, e fai vincere la cultura della morte. Ecco, l'odio e il rancore per noi famiglia sarebbe stata una tragedia in più. Poi il parroco mi dice di parlare di quel necrologio che è stato messo sul Corriere della Sera. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È stata mamma a propormi questa frase. Io da sola non sarei mai riuscita. Però l'ho accettata pensando che era arrivato il momento di rispondere a tanta rabbia, tanta violenza, tanta aggressività con delle parole d'amore. Io spesso pensavo: devo perdonare, perché come cristiana il Vangelo lo dice chiaro, ci parla del perdono, ma il perdono è difficile, è un cammino lunghissimo. Ci sono dei momenti che ti sembra di aver fatto un percorso, di essere arrivato a buon punto. Poi basta una frase detta da qualcuno, un vecchio filmato, un articolo di giornale e ti fa ritornare al punto di partenza e scivoli indietro. E io ho scoperto che il perdono non lo dai con la mente, non lo dai con l'intelligenza, non lo dai con le parole. Il perdono lo si dà solo col cuore. E quindi non puoi fingere. Non puoi dirti: ma sì, io ho perdonato, solo perché magari non ci penso più. Non puoi prenderti in giro. Passavano gli anni. Io non odiavo, no, questo no. Ero riuscita a trovare una certa serenità, una certa pace. Ma il perdono non l'avevo dato. E un giorno ero in chiesa e mi sono detta: quel necrologio l'hai scritto, l'hai anche firmato, è giunto il momento di farlo tuo. Allora ho pensato: ma perché Gesù sulla croce, lui che era figlio di Dio, lui che era Dio stesso, perché non si è rivolto ai suoi assassini e non ha detto: vi perdono perché non vi rendete conto di quello che state facendo? Lui poteva farlo, lui era in grado di farlo. Aveva tutte le capacità e le carte in regola per fare questo. Io mi sono data questa spiegazione, perché lui in quel momento era anche uomo e si rendeva conto come per noi uomini sarebbe stato impossibile perdonare nel momento di un tanto dolore fisico, nel momento del dolore spirituale, nel momento dell'abbandono, del tradimento, della solitudine. E allora ci indica questa strada. Chiedere a Dio di farlo Lui al posto nostro, lasciando a noi il tempo del cammino, perché il perdono è un cammino lungo. Quando io mi sono data questa spiegazione, ho pensato che Dio, che legge nel cuore delle persone, perché non stava più a me giudicare gli assassini di mio marito, ma solo a Dio. Quando mi sono data questa spiegazione, ho pensato che Dio aveva già perdonato al posto mio. Beh, voi non avete idea, è come se mi avessero tolto un fardello dalle spalle. Mi sono sentita più leggera. Mi sono sentita libera, perché il perdono ti dà la libertà, il perdono ti dà la forza, perdonare dà forza, perdonare ti fa volare alto. Non è una debolezza perdonare, al contrario, ti permette di vivere e di goderti di nuovo la vita. E io sapevo che nel mio percorso del cammino avrei avuto Dio vicino che mi avrebbe aiutata. Ecco, da quel momento io ho cominciato davvero un cammino di perdono. Io posso dire che oggi prego per gli assassini di mio marito. Uno solo di loro del comando mi ha chiesto perdono con delle lettere, ci siamo scambiati delle lettere, gli altri no, ma non importa, non mi nascondo dietro al fatto non lo chiedono, non lo vogliono, non sono tenuta a darlo, non è vero. Io faccio un cammino mio personale, interiore, individuale, un cammino di amore. E quindi non voglio giudicare, non so loro a che punto sono, però io so che provo una forte serenità anche nei loro confronti, che prego per loro e credo che li avrò proprio perdonati del tutto quando riuscirò a portarli con me nell'Eucaristia. Però, ecco, io sono stata aiutata da due episodi importanti nel mio percorso del perdono. Uno è stato durante il processo. In un momento di pausa, io ho visto Adriano Sofri, che è il mandante dell'omicidio, andare al fondo dell'aula dove c'erano le panche, dove stavano i parenti, e c'era il figlio. Io lo osservavo e ho visto Sofri accarezzare il figlio con una tenerezza infinita, baciarlo, e si capiva che gli diceva: non stare qui, non voglio che tu stia qui, vai a casa, io me la cavo da solo, cose di questo tipo. Vai, intanto lo accarezzava. Mi si è aperto un mondo. Sofri non era solo male, non era solo il mandante di un omicidio. Lui era anche uguale a me, perché io in quel momento fossi stato al suo posto, avrei fatto uguale con un mio figlio, avrei detto grazie, ma vai, vai via, non stare qui, non preoccuparti. Lui era anche un padre amorevole, non era solo male, come io avevo sempre pensato. Noi non dobbiamo pensare che se uno fa il male, compie il male, vuol dire che per tutta la vita è male, per tutta la vita è cattivo. Uno è anche altre cose, uno può sbagliare. Cioè, il Signore mi ha fatto vedere quel gesto che è stato importantissimo per me. Beh, ci credete che ogni volta che io penso a Sofri, io lo penso mentre fa quella carezza e mi fa una tenerezza infinita. E lo penso con tenerezza e non con odio e non come il mandante dell'omicidio. Ecco, io ho capito che noi dobbiamo cercare negli altri quella cosa che ci accomuna, quel qualcosa che è uguale, perché tutti abbiamo qualcosa di uguale che ci accomuna. Dirò di più, Dio ci ha fatto sua immagine e somiglianza. Ecco, dobbiamo cercare negli altri, proprio in quelli che ci stanno antipatici o che facciamo fatica a sopportare, quel pezzettino di Dio che tutti abbiamo. Perché Lui ci ha creato come Lui. Poi sono stata invitata al carcere di Padova. È un carcere sperimentale dove i detenuti lavorano. Ero invitata nel braccio degli ergastolani e quindi tutti che avevano compiuto un delitto. E perché sono stata invitata? Perché uno riceveva il battesimo, uno la comunione e uno la cresima. Intanto arrivando ci hanno accolto e ci hanno spiegato, presentato i lavori che loro facevano. E ho capito, e ci hanno raccontato il loro lavoro con una dignità che non immaginate neanche. Ho capito quanto sia importante per queste persone lavorare, sentirsi utile alla società e sentire che puoi ripartire, puoi ancora fare qualcosa di buono per gli altri. Alcuni assemblavano delle biciclette di un'azienda italiana, altri assemblavano delle valigie, altri rispondevano al call center della zona del Veneto per la ASL, altri facevano invece catering sia per l'interno come mensa che per l'esterno, altri fanno panettone, si chiama Cooperativa Giotto, fanno dei panettoni, le colombe, tra l'altro buonissimi, vi posso garantire. E loro dicevano, la mattina quando ci alziamo andiamo a lavorare, attraversavano poi due corridoi, delle porte che si aprivano e si chiudevano, lo dicevano con un enorme orgoglio. I carceri dovrebbero essere tutti così, dove le persone lavorano. Tra l'altro mi dicevano che c'è molto meno recidiva tra quelli che poi escono, perché avendo lavorato, non è che stanno lì tra di loro a rimuginare e poi escono che sono peggiori di quanto sono entrati. Ci sono state la messa, queste persone hanno ricevuto i sacramenti, ci sono stati vari interventi e poi io ho chiesto di poter parlare con loro e me l'hanno accordato. Io volevo capire come mai, dopo tanto male, avessero fatto questa scelta di fede e di sacramento. E ho scoperto, loro mi hanno raccontato, che un giorno, mentre erano nella loro cella, ognuno di loro in momenti diversi naturalmente, hanno sentito la presenza di Dio e la raccontavano con come io l'ho sentita quel giorno su quel divano. È stata una cosa quasi sconvolgente, perché nonostante io abbia sempre letto il Vangelo, mi ero sempre crogiolata nell'idea che Dio era venuto da me perché ero la vittima. Invece no, Dio va da tutti. Dio va da tutti. Siamo noi che dobbiamo saperlo riconoscere. Poi ognuno di noi ha i suoi tempi, come dicevo prima, o c'è chi lo rifiuta. Ma Dio va da tutti. E mi sono anche un po' vergognata di aver pensato che andasse solo dalle persone come me che soffrivano, ma anche loro soffrivano per il male fatto. E loro dicevano che era giusto che stessero lì a espiare, perché si preparavano ogni giorno per chiedere perdono. E ogni giorno pregavano per quella famiglia al quale avevano tolto il loro caro. Quindi noi a volte li pensiamo come vogliamo noi, pensiamo che i detenuti siano tutti una certa razza contro i quali è giusto inveire. Non è così. Io ho scoperto questo. E quindi ho pensato, loro fanno questo cammino per chiedere perdono, pregano ogni giorno, sentono che hanno sbagliato, sentono che è giusto stare lì in carcere. E io faccio questo cammino per perdonare, quindi attraverso Gesù, attraverso la preghiera, non si può che incontrarsi, è come un ponte. Io, attraverso questa mia tragedia, ho scoperto il valore degli altri, ma non dei parenti, dei conoscenti, degli amici, degli altri gli sconosciuti. Questa sera voi che mi avete invitata, e ho scoperto che gli altri sono la ricchezza più grande che noi abbiamo. Intanto vi dirò che io ho ricevuto enormi testimonianze di solidarietà dalla gente, in metropolitana, per la strada, al supermercato, una stretta di mano, un sorriso, una carezza. E sapeste come aiuta a vivere queste cose, come sono importanti. Un giorno un signore al supermercato da lontano mi ha gridato: non mi perdoni, però io ho capito che anche quello in quel momento era affetto per i miei confronti. Ma tante testimonianze, tante lettere d'affetto e d'amore che mi hanno aiutato a vivere. Io non dormo molto la notte, mi sveglio spesso, e quindi ho sempre pregato parecchio. Però la mia sensazione anni fa era che la preghiera fosse un po' arida, che rimanesse lì nelle quattro mura della mia stanza. Non avevo la netta sensazione che questa preghiera sfondasse, che volasse, che fosse proficua. E mi ricordo che parecchi anni fa, quando c'erano quei continui rapimenti, una delle prime che è stata rapita è una certa Florence Aubenas, una giornalista francese, che è stata rapita per 3 mesi abbondanti. Io tutti i giorni ho pregato per Florence, al punto che a un certo punto mi sembrava una di famiglia. Una mattina, mentre esco, sto prendendo la posta, suona il cellulare e mio figlio, il giornalista, mi dice: mamma, hanno liberato Florence. Io mi sono messa a piangere dalla commozione e dalla gioia. Ho ringraziato subito il Signore e ho cominciato a pensare che quella preghiera quindi aveva le gambe, che mi piaceva pensare che era anche un po' servita. Io prego molto, prego per tutti questi fatti terribili che sentiamo al telegiornale, ma prego anche per chi arreca il dolore, non solo per chi soffre, sperando appunto che Dio arrivi al loro cuore e gli parli. Un giorno vado sul lungo lago di Como, perché Mario, mio figlio grande, doveva presentare il libro. E mi vedo venire incontro un signore, capelli bianchi, più o meno della mia età, basso di statura. Allargando le braccia mi viene incontro e mi dice: che bello incontrare una cara amica, quasi una parente, ma che non si era mai incontrata prima. Signora, ha capito cosa io intendo, cosa voglio dire? E io ero un po' perplessa, dico, ma forse che lei mi ha seguito in questi anni, nel mio percorso, nelle mie traversie. E lui mi dice: quel giorno che lei è rimasta vedova, quel 17 maggio del 72, io e mia moglie ci sposavamo. Siamo rimasti talmente sconvolti dalla sua storia, dal fatto che lei quella mattina finiva il suo matrimonio e noi lo cominciavamo, che abbiamo fatto una scelta. Ci siamo detti: portiamoli con noi nel nostro matrimonio. E da allora noi tutti i giorni abbiamo detto una preghiera per voi, famiglia. Ci siamo abbracciati come se fossimo due carissimi amici, con le lacrime agli occhi. E io gli ho detto: ecco perché ce l'ho fatta. Da sola non avrei potuto farcela. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo bisogno degli altri, non dobbiamo essere ostili, dobbiamo imparare a sorridere agli altri. Poi vado in Svizzera, pensate, in Svizzera, a fare una testimonianza. Alla fine della testimonianza mi viene al tavolo, come se fossi qui, una signora, anche lei poco più giovane di me, e mi dice che abitava nella mia stessa casa. Vi spiego, qui c'era via Cherubini dove hanno ucciso mio marito e c'era una casa. Lei abitava in questa casa davanti. Poi c'era un grande giardino e io abitavo nella casa dietro, per cui io non ho sentito gli spari. Lei, 22enne, stava per andare all'università. Era con la mamma in casa, sentono gli spari, corrono alla finestra e vedono mio marito per terra, capiscono subito chi è. La mamma si ritrae subito, lei rimane quasi pietrificata a guardare questa scena. La mamma la strattona e gli dice: vieni qui, dobbiamo pregare per loro. E mi ha detto che lì, nel soggiorno, la mamma gli ha fatto dire un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre. E io ho detto: ecco perché Dio è arrivato su quel divano così in fretta. Io non sapevo ancora che lui fosse stato ucciso e c'era già chi pregava per noi. Allora ho capito quando Gesù dice: chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto. Gesù vuole che siamo noi a chiedere per noi e per gli altri, perché Gesù sa di che cosa abbiamo bisogno, ma vuole questa fratellanza, vuole che noi chiediamo per gli altri. Questo è bello, vuole la fratellanza, vuole che noi chiediamo per quelli che soffrono, per quelli che hanno bisogno e anche per noi stessi. Ecco, io ho quindi sperimentato l'importanza, il valore della preghiera che ci mette tutti in comunione. Come esiste la comunione dei santi, esiste la comunione tra di noi, attraverso la preghiera. E questa, secondo me, è una cosa gigante. Quindi la preghiera non dobbiamo sentirla arida. Gesù la sente, la prende, la accoglie, la fa sua e poi la distribuisce. Io me la vedo così. Forse adesso posso, non so, qualcuno vuol fare delle domande, oppure ci sono altre domande che mi aveva fatto.
Poteva descrivere l'ambiente?
Sì. Sì, io parlo mal volentieri della parte storica. Il clima era, parliamo di Milano, pensate che a Milano tutti i sabati pomeriggi era messa a ferro e fuoco, il vero senso delle parole. C'erano delle manifestazioni di piazza che poi purtroppo andavano a finire in macchine sfasciate, cubetti di porfido che venivano lanciati, vetrine rotte, molotov. Era un clima di rabbia, un clima violento. E quello che io dico quando parlo ai giovani è: mantenete sempre un pensiero libero, un pensiero critico. Non fate il gregge, perché purtroppo lo vediamo anche adesso, questi pestaggi, queste cose che succedono. Si pensa che il male di gruppo sia meno male, perché è in gruppo. Ma sai, mamma, eravamo in 10, però mica solo io. No. Il male è sempre male, anche se siamo in 10 o in 15 a farlo, e ognuno di noi ne dovrà rispondere secondo la propria coscienza. Il male è male. Ecco, io ho cercato con i miei figli di farli, e oggi lo faccio con i nipoti, farli continuare a scandalizzare della disonestà, delle bombe che vengono messe, della guerra. Guai se i giovani si abituano, perché tutti i giorni in televisione si sentono queste cose e allora ormai è diventata una normalità. No, voi genitori dovete fargli sentire che non è normale, che è sbagliato, che dobbiamo pretendere la gioia, dobbiamo pretendere l'amore. E quindi c'era questo clima che molti gridavano e pochi pensavano. E quello che è importante è: mio marito è stato calunniato ampiamente senza che nessuno indagasse all'epoca, ma bisogna, prima di condannare una persona, bisogna informarsi, bisogna conoscere, bisogna sapere. E questo purtroppo succedeva negli anni 70, un clima terribile. E pensate che dopo la morte di mio marito io ho ricevuto tante lettere di genitori che mi dicevano che se lui non li avesse chiamati, perché vi spiego, dopo le manifestazioni di piazza c'erano naturalmente i fermati e che venivano interrogati, e mio marito veniva anche rimproverato dal dirigente perché ci metteva troppo tempo, perché lui voleva capire il perché di tutta questa rabbia, ma c'era sempre dietro qualcuno che li guidava. Ma quando erano presi uno a uno erano ragazzi normali. E allora, quando erano minorenni, lui chiamava i genitori. E in queste lettere loro mi dicevano, se lui non ci avesse chiamato avremmo potuto perdere il figlio, che magari andava nella clandestinità, o insomma noi non ci eravamo resi conto di quello che stava succedendo in questo ragazzo, nei gruppi che stava seguendo, gruppi pericolosi. E quindi ecco, lui era questo. Lui chiamava i genitori, parlava, si occupava anche di questa parte. E devo dire che queste lettere mi sono state anche di grande conforto, di grande aiuto, perché ho pensato, è servito a qualcosa.
Magari raccogliamo due o tre interventi e poi.
Buonasera.
Buonasera.
Innanzitutto volevo ringraziarla perché questa testimonianza, almeno a me credo, ma anche a tante altre persone, ha trasmesso molta energia.
Grazie.
D'altronde non può che essere condivisibile che il rancore e l'odio siano, non so nemmeno se chiamarli sentimenti, ma sono delle situazioni che fanno del male in primo luogo
A
a
noi
chi li
stessi,
prova.
sì.
Lei è una testimonianza vivente di come si fiorisce pur vivendo situazioni tremende, e i suoi figli poi a loro volta sono pedofoli di questa energia. Io le volevo chiedere una cosa, ho sempre visto da lontano dalle cronache televisive, seguivo un po' le vicende, come se fossero quasi due storie simili, ma diverse, la sua e quella della vedova di Pinelli.
Sì.
Finché poi c'è stato un bellissimo incontro. Ecco, quello che può dirci, mi piacerebbe se ci raccontasse qualcosa, soprattutto. Mi è sembrato di percepire all'epoca di una sintonia, di un comune linguaggio che sicuramente avete condiviso. Grazie.
Grazie. Sì, due storie diverse, due storie parallele. Due storie che hanno fatto del gran male, ma il male l'ha voluto la stampa, i media, la politica, hanno voluto separarci. Ma quando il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha istituito la giornata della memoria per le vittime del terrorismo, ha voluto invitare. Perché ovviamente poi le cose si rivedono, la storia la si vede con la distanza, la si vede diversamente, in un modo più reale, più giusto, più vero, si raccolgono le prove. Il primo anno della giornata della memoria, Mario, mio figlio grande, faceva un po' da relatore. E l'aveva un po' organizzata con il Presidente della Repubblica, col Quirinale. Io ero stata invitata. Non tutte le vittime del terrorismo, i parenti delle vittime erano stati invitati perché, ahimè, siamo tantissimi e non era possibile che tutti. Per cui erano stati divisi un anno la polizia, i carabinieri, un anno i magistrati, gli avvocati, un altro anno, capisci? Cercato di dividere. Il secondo anno era stata invitata, tra l'altro, la vedova Pinelli. Mario viene a Milano a pranzo, ma 8 giorni prima di questo incontro del 9 maggio, e mi dice, sai mamma che quest'anno ci sarà Licia Pinelli anche? E io gli dico, ah sì. Lui sarebbe andato ancora perché faceva ancora da relatore. E io gli dico, ah, un problema tuo, te la vedrai tu perché tanto io quest'anno non ci sarò. Perché ovviamente la cosa mi metteva un po' ansia. E lui dice, no, mamma, il presidente vuole che voi due, come donne, se ve la sentite, vi pacifichiate e date un esempio al paese. Io al momento, vi giuro, mi è mancato il fiato. Credo di essere diventata rossa e tachicardia, le tempie che pulsavano, perché... Voi, a me non piace andare sulla storia e sulla politica, però devo fare questa parentesi, poi però la chiudiamo e non ne parliamo più. C'è stato un processo aperto perché la vedova Pinelli a un certo punto aveva incriminato mio marito, che non era neanche nella stanza, per la caduta del marito dalla finestra. E quindi lui ha avuto un processo che è stata una cosa molto pesante, molto dura, da quale è stato completamente assolto da un giudice di sinistra, tra l'altro, D'Ambrosio. Però capite che tutto questo ci ha creato non poco dolore, e questa assoluzione piena è arrivata già dopo la sua morte, tra l'altro. Io le cose o le faccio con amore, con convinzione, o nessuno è capace di farmele fare. Per cui Mario, che lo sapeva, mi ha detto: mamma, hai una settimana di tempo, se non te la senti, non lo fare. E così ho pensato, ho cominciato a pensare anche in quella famiglia. Un giorno il padre non è più tornato. Anche in quella famiglia quelle due bambine sono rimaste orfane del papà. Anche in quella famiglia quella donna ha avuto difficoltà enormi e ha dovuto andare a tirare avanti. Chi più di noi due sono in sintonia? E allora ho capito che la sofferenza, anche se viene da parti diverse, è unica, la sofferenza ti accomuna. E allora ho deciso che l'avrei fatto. Avevo mamma morente e gli ho detto, ma lucida ancora, e gli ho detto: mamma, sai che il Presidente della Repubblica mi ha invitato ad andare a stringere la mano alla signora Pinelli. E lei mi ha detto cin cin, perché mi chiamava cin cin, perché io ero effervescente, secondo loro, da bambina, come le bollicine dello champagne. E mi ha sempre chiamato cin cin. Non solo effervescente, ero anche un po' birbante. E lei mi ha detto cin cin. È la cosa più bella che puoi fare. Io aspetto a morire perché poi tu torni e me lo racconti. Ed è stato così. Ci siamo abbracciate. Io sono stata contentissima. Io l'ho fatto con amore e non tornerei indietro. E la signora Pinelli mi ha detto: peccato non averlo fatto prima. Dice: ci hanno voluto tenere separati, peccato.
Buonasera signora e molte grazie per questa sua testimonianza.
Grazie.
Non è un grazie retorico, è un grazie, come diceva lei, che viene veramente dal cuore. Mentre l'ascoltavo mi veniva un paragone, se me lo permette. Il paragone con il Santo Padre Giovanni Paolo II, che abbiamo visto in colloquio e perdonare a Liaccià. Però dicevo, ma lui è il Santo Padre, quindi insomma, cioè, non dico che mi venisse scontata questa cosa, e quindi non lo so, il fatto che lei racconti con questa serenità, con questa grande forza, ma nello stesso tempo sicuramente con il pensiero, quei momenti molto tragici, mi creda, è un grazie, ma triplo, grazie, 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 per la speranza che è riuscita ad infondermi stasera. E per un'altra cosa, mi è piaciuto molto quando lei ci ha detto, in quel momento sul divano non mi sentivo sola, e ho colto questo, che la presenza di Dio accanto a noi c'è quando meno ce l'aspettiamo, quando non ce ne accorgiamo, quando non ce ne accorgiamo.
Certo. Comunque ci ho messo tanti anni, non è che sono stata così brava e ho fatto in prettissima. È un cammino che non è mai finito, secondo me, sia quello della fede, ovviamente, che si rafforza, sia quello del perdono. È un cammino che continua, deve continuare. Io penso che dobbiamo guardare agli altri con un po' più di indulgenza, un po' più di amore, e pregare proprio anche per chi compie il male. Se lo facessimo tutti insieme, forse riusciremmo.
Buonasera e grazie della testimonianza.
Buonasera.
È una cosa personale. A me, per poter perdonare, mi hanno e mi stanno ancora dicendo che devo imparare a perdonare me stesso. E valso anche per lei.
Le dirò. Io ho perso un anno fa il mio secondo marito ed è stato improvvisamente con un'emorragia cerebrale, io non c'ero. Lui comunque era malato da anni di morbo di Parkinson. Io ogni tanto, penso sia umano, lo rimproveravo. Ma stai attento, perché rovesciava, sporcava, si dimenticava le medicine, cioè dovevo proprio stare. E quindi ogni tanto c'era il rimprovero. Quando lui è mancato, il mio parroco mi ha detto: ma tu che perdoni tutti, impara a perdonarti, perché io ho avuto degli enormi sensi di colpa, perché lo rimproveravo anche perché io lo trattavo non da malato. Non so, mi sembrava che fosse bene così. Infatti lui, diciamo che fino all'ultimo è andato in studio. Fino all'ultimo ha cercato di far vita normale. Io ho cercato di fargli fare la vita normale, lo accompagnavo ovunque. Però mi è venuto questo senso di colpa. E il mio parroco mi ha proprio detto: Gemma, impara a perdonare. E poi, anche se, adesso qui lui non so cosa ci dirà, ti arrabbi un po' con Dio ogni tanto, vai a leggerti la Bibbia, guarda quanti si sono arrabbiati, non ha importanza, lui lo capisce. Pensate che io avevo detto, mai più una cosa da un secondo all'altro che ti cambia la vita, perché è veramente una roba, una tragedia enorme. Beh, mio marito è mancato, l'hanno portato in ospedale, mi telefonano dall'ospedale, siamo all'ospedale così così, e la signora Milite, scusate se ve lo dico, ma per farvi capire, dico sì, già con un po' di ansia, dico aiuto, cos'è successo? Lui... E mi ha detto, volevamo dirle che il signor Milite è deceduto. Cioè ragazzi, così, una seconda volta. Per cui dovevo venire a farvi un incontro, ma è stata una cosa Terribile. Terribile. Ecco, mi aveva chiesto, mi è venuto in mente una domanda alla quale non ho risposto. Mi aveva chiesto la riabilitazione. Ecco, io abbiamo avuto 10 anni e mezzo di processi, un altro calvario che non auguro a nessuno. E io avevo detto ai miei figli, papà sarà riabilitato, ma ci vorrà tanto tempo e tanta pazienza, ma sarà soprattutto riabilitato attraverso il nostro comportamento. Il comportamento della nostra famiglia, che non dovrà essere aggressivo, non dovrà essere violento. Voi entrerete in aula e dovrete salutare tutti, anche gli imputati. Dovrà essere un comportamento di pace. Il sorriso non lo dovrete negare a nessuno. E piano piano dovrà essere anche di perdono. Beh, io vi dico che in tutti quegli anni, o quasi ogni giorno la stampa scriveva, e anche quella più ostile, nessuno mai ha detto una parola contro noi come famiglia. E questo è stato veramente una conquista. Perché a un certo punto uno si fa anche qualche domanda. Ma quell'uomo che noi descrivamo come un tiranno, come un... ha questa famiglia? E quando il presidente Berti... Scalfaro... quello che c'è stato prima di Giorgio Napolitano, Ciampi, scusate ogni tanto l'età, quando Ciampi ci ha dato la medaglia d'oro al valor civile, alla memoria di Gigi, e ha detto che era un funzionario che bisognava imitare, che i giovani dovevano imitare, e chiedeva scusa per l'assenza dello Stato, in quegli anni, ecco, io lì ho sentito che è stato riabilitato. Sono stata felice, tutti mi dicevano, ma quella medaglia perché per te è così importante? Non era importante per me, io sapevo che fosse Luigi Calabrese. Era importante per i miei figli, ma era importante per l'Italia, per gli italiani, che tutti sapessero. E quando siamo usciti dal Quirinale, Luigi, quello sempre un po' più arrabbiato perché non ha conosciuto il padre, mi ha detto, mamma, avevi ragione. Papà è stato riabilitato e tu hai avuto ragione.
Sì, io credo che qualche volta di più dobbiamo perdonarci.
Sì, è vero, dobbiamo, lei impara a perdonarsi. Io vorrei chiudere dicendo che una settimana prima della morte di Gigi, io avevo invitato a cena la mia maestra delle elementari, con la quale eravamo rimasti sempre in buoni rapporti di amicizia. E sulla soglia della porta, prima di uscire, lei ha detto, Gigi stai attento, è un momento pericoloso. E lui ha risposto, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Questo era Luigi Calabrese e ci tengo a dirlo.
fare, i sentimenti, la schiettezza, la serenità, la chiarezza con cui ci ha parlato questa sera. Grazie, grazie davvero. E un augurio perché possa ancora a lungo portare testimonianza, raccontare di sé, del perdono e della misericordia, perché il nostro mondo ne ha bisogno, delle nostre famiglie, della nostra comunità, società in genere. Noi solitamente a chi viene a dare la propria testimonianza, a darci a riflettere, a pensare, lasciamo un cartoncino con la croce e il Cristo schiodato.
Bene, sì, risorto. Parliamo di risurrezione. Grazie.
E poi un libro che si collega sempre un po' al tema o ai temi trattati, visto che ci ha parlato così intensamente, con convinzione, di preghiera, e credo sia molto importante esercitarsi, ma anche uscire a volte dagli schemi che noi abbiamo e riteniamo migliori. E allora questo libro, La risposta radicale all'esistenza, preghiera, di Matthieu Fox, penso che possa essere di grande
aiuto.
I prossimi incontri saranno a partire da domenica prossima, domenica delle Palme, per la settimana santa, ovviamente per chi crede, per chi è praticante, e fino alla solenne veglia pasquale, che è la celebrazione della nostra risurrezione, e di tanti che noi dovremmo aiutare a risorgere. E dopo Pasqua, il 19 aprile, avremo con noi il professor Beppe Scienza, che ci parlerà di denaro, ma nel senso che ci farà capire come difendere correttamente il risparmio. È un personaggio valido, simpatico, un docente di matematica all'Università di Torino, e viene volentieri a così farci riflettere, insomma, non per ingannarci. Nel sito troverete l'audio e il video di questa serata, fra qualche giorno, e delle serate precedenti, per cui uno si vuole riascoltarle, sarà sempre utile, perché molte cose poi ci sfuggono, ma riascoltare ci fa bene. Ma tutto questo tema della sofferenza, della morte, del perdono, del rancore, c'è troppo rancore, cattiveria, si è indignati contro tutti, soprattutto contro quelli che noi consideriamo non degni, no? Diversi, se fossimo più umani, più accoglienti reciprocamente, forse per chi crede pregare un pochino di più, anche per chi, come ha detto Gemma, pregare perché c'è antipatico, perché ecco, noi sapete che ci autofinanziamo, ma il ricavato della serata lo diamo sempre per chi ha più bisogno, in questo senso c'è un gesto, mettete quello che vi pare. Concluderei con questa riflessione sul perdonare di Cavalier. Perdonare non vuol dire cancelliamo tutto, ma fare in modo che colui o colei che fa il male non ne sia più schiavo. Vuol dire aiutarlo a liberarsi dei mali che fa e camminare sulla via dell'amore autentico. In ultima analisi, vuol dire aprirlo alla speranza di un qualcos'altro possibile, di un futuro pieno di sole, e libera dalla notte del peccato. E mi viene da concludere però con una preghiera che La signora Gemma, in quel momento, quando era con il parroco, gli è venuto spontaneo di dire che mi sembra che sia la vera, no? Dove c'è questa frase, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte, intendendo per morte non solo quella fisica, la perdita dei nostri cari, ma momenti bui, difficili, drammatici, difficoltà che dobbiamo superare. In quei momenti possiamo invocare appunto
Maria. Voglio aggiungere una cosa che prima non ho detto, anche perché voi pensate che io avevo 25 anni. Figuriamoci se io in un momento come quello, se non ci fosse stata la presenza di Dio, avrei detto un'Ave Maria per l'assassino di mio marito. Ma non esisteva, era proprio, ma sì, perché ero incapace di una cosa del genere, era proprio Dio che mi indicava la strada, che testimoniava attraverso di me. A me piaceva andare a ballare, ascoltare i Beatles, ero piena di vita, cioè mi toglievano quell'uomo che io adoravo, sposato neanche da 3 anni. E quindi quell'Ave Maria è proprio dettata da lui per indicarmi la strada, secondo me, per testimoniare attraverso di me alle persone che erano lì, da subito, per iniziare un percorso. Da sola non avrei mai potuto fare una cosa del genere, in quel momento.
Anche perché nei momenti più si invoca la mano. Poi invochiamo anche noi le nostre mani, la ci possiamo fare. Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Noi abbiamo qui Regina del Monte di Europa,
prega per noi,
anche Regina della Pace.
Prega per noi. Operata per un tumore al cervello e la figlia molto disperata. Se possiamo pregare perché aiuti la figlia e aiuti le mani del chirurgo. Grazie.
Ci affidiamo al Padre. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare della tentazione, ma liberaci dal male.
E scenda su tutti noi la grande benevolenza, Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buon rientro a casa, buonanotte a tutti, e anche buona Pasqua a chi non muore.
Grazie.